ad alta voce. Paola Pitagora legge Cenere di Grazia Deledda. Ottava puntata.
S'avanzava l'autunno. Erano gli ultimi giorni che Anania passava in famiglia ed egli si sentiva sempre più lieto, come l'uccello che sta per volare, ma una vaga tristezza velava talvolta la sua gioia. Un trepido timore dell'ignoto lo inquietava. Mentre si chiedeva com'era fatto il mondo verso cui si slanciava già col pensiero, doveva dire addio lentamente, giorno per giorno, al mondo umile e triste nel quale si era svolta la sua fanciullezza incolore, non oscurata che dal dolore dell'abbandono di sua madre, non rischiarata che dal fantastico amore per Margherita. La stagione languida e dolce contribuiva a renderlo sentimentale. L'autunno incipiente velava il cielo d'infinita dolcezza. L'orizzonte si copriva d'un vapore latto e roseo che pareva velasse, ma lasciasse intravedere un mondo di sogni ineffabili. Nei crepuscoli verdognoli, rischiarati da nuvole rosse che serpeggiavano, svanivano e ricomparivano continuamente sul cielo glauco, Anania sentiva negli orti il crepitio e l'odore delle erbe secche bruciate dagli agricoltori e gli sembrava che qualche cosa dell'anima sua svanisse col fumo di quei fuochi melanconici. Addio. Addio orti guardanti la valle. Addio scroscio lontano del torrente che annunzia il tornar dell'inverno. Addio canto del cuculo che annunzia il tornar della primavera. Addio rose e cerule montagne lontane. Addio focolare tranquillo e ospitale. Cameretta odorosa di miele, di frutta e di sogni. Addio umili creature inconsce della propria sventura. Vecchio zio pera vizioso. Efes e Nanna disgraziati, Rebecca infelice, maestro pane stravagante, pazzi, mendicanti, delinquenti, fanciulle belle e inconsapevoli, bambini votati al dolore, gente tutta infelice o spregevole, che Anania non ama, ma sente attaccata alla sua esistenza come il musco alla pietra, gente tutta che gli abbandona con gioia e con dolore. E addio dolcezza e luce sopra tanti oscuri dolori, arcobaleno incurvato come cornice di perle sul quadro screpolato di una miseria antica ed eterna. Margherita, addio. Il giorno della partenza si avvicinava, zia Tatana preparava un'infinità di cose ed altre teneva pronte nella memoria: camicie, calze, dolci, frutta, focacce lucide come avorio, pezzi di formaggio e un pollo e 12 uova col sale e vino e miele e uva passa. Riempivano mano a mano bisacce, cestini e scatole. Diavolo, osservava Anania, pare debba partire un intero esercito. Silenzio, figlio mio. Quando sarai là vedrai come tutto sarà necessario. Là nessuno penserà a te, poverino. Oh, ma come farai tu? Non dubitate, ci penserò io. Il mugnaio e sua moglie tenevano lunghi colloqui segreti e Anania ne indovinava il motivo. Una sera poi li vide uscire assieme e attese ansioso il loro ritorno. Zia Tatana rientrò sola. Anania disse, dove dunque hai deciso di andare? A Cagliari o a Sassari? Egli veramente aveva fino a quel momento accarezzato il sogno di attraversare il mare, ma dalle parole della donna capì che qualcuno aveva stabilito di non lasciarlo ancora andare oltre le coste sarde. «Siete stata dal signor Carboni?» chiese con fiera amarezza. «Non negate, c'è bisogno di far segreti con me, io so tutto io. Perché dunque non mi lascia partire per il continente? Gli restituirò tutto io!» «Ah!» esclamò zia Tatana, mortificata e addolorata dall'impeto di fierezza dello studente. «Santa Caterina mia, che cosa ti passa in mente adesso?» Anania sbuffò, sospirò, curvò il viso su un libro, senza vederne una parola. La donna gli si avvicinò e gli posò una mano sulla spalla. «Che cosa mi dici dunque, figliuolo mio? Cagliari o Sassari? Non hai detto fino a ieri che volevi andare a Cagliari o a Sassari? Perché vuoi andare più in là? Gesù Maria! Il mare è una brutta cosa! Dicono che si soffre e che si può morire. E le tempeste poi? Non pensi alle tempeste?» «Voi non capite niente», disse Anania irritato, guardando e svolgendo le pagine come se leggesse vertiginosamente. «Se l'hai detto tu, che capricci sono questi? Non si studia lo stesso tanto in Sardegna che in continente. Perché vuoi andare là?» «Ah, perché voleva andare là? Che ne capivano loro? Era forse per studiare?» Fin dal primo giorno, quel dolce giorno d'autunno in cui Bustianeddu l'aveva condotto alla scuola nel convento, non aveva egli pensato ad un'altra cosa che non era lo studio? Le ragioni di zia Tatana calmarono alquanto la sua impazienza. «Vado dunque a Cagliari», disse Anania, rasserenato. L'indomani cominciò a fare le visite di congedo. Andò dal direttore del ginnasio, da un canonico amico di zia Tatana, dal medico, dal deputato, infine dal sarto, dal pasticcere e dal calzolaio Francesco Carchide, il bel giovinotto che un tempo frequentava il molino. Ora il Carchide aveva fatto fortuna, non si sapeva né come né perché. Possedeva una bella bottega con 5 o 6 lavoranti, vestiva in borghese, parlava affettato e si permetteva di fare il galante con le signorine che serviva. «Addio», disse Anania entrando nella bottega, «posdomani parto per Cagliari. Desideri qualche cosa?» «Sì», rispose uno dei giovani, sollevando il volto sorridente, «mandagli un anello col diamante, perché egli deve sposarsi con la figlia del sindaco». «E perché no?» esclamò boriosamente il Carchide. «Accomodati dunque». Ma Anania, disgustato per lo scherzo che gli pareva un'ingiuria a Margherita, s'accomiatò subito. Uscendo, incontrò sulla porta il giovinetto che la voce pubblica diceva figlio del Carboni. Un ragazzo molto alto per la sua età, un po' curvo, pallido, con le mascelle sporgenti e gli occhi tristi e cerchiati, azzurri come quelli di Margherita. «Addio, Antonino», salutò lo studente, mentre l'altro lo guardava con un baleno d'odio nelle pupille melanconiche. Rientrato a casa, Anania riferì ogni cosa a zia Tatana, mentre la donna, seduta davanti a un braciere, preparava un dolce di scorze d'arancio, mandorle e miele, da portare in regalo ad un importante personaggio cagliaritano. «Sentite», disse Anania, «il vostro canonico mi ha regalato uno scudo e 2 lire il medico. Io non volevo». «Ah, cattivo figliuolo! È uso questo di regalare denari agli studenti che partono la prima volta», osservò la donna, rimuovendo e rimescolando delicatamente con 2 forchette i sottili fili della scorza d'arancio entro la lucida casseruola di stagno. Un acuto odore di miele bollente profumava la cucina tranquilla. Qua e là facevano capolino i piccoli cestini gialli, colmi di provviste per lo studente. Anania sedette presso la donna, prese il gatto sulle ginocchia e cominciò ad accarezzarlo. «Dove sarò fra 8 giorni?» chiese pensieroso. «Sta fermo, Mussittu, giù la coda. Il vostro canonico mi ha fatto una lunga predica. E ti consigliò di confessarti e comunicarti prima di partire? Ciò si faceva 20 anni fa, quando si partiva a cavallo per Cagliari e si impiegavano 3 giorni per arrivarci. Adesso non si usa più», rispose maliziosamente Anania. «Cattivo figliuolo, tu non credi più in Dio?» «Col cuore, sì!» Queste parole consolarono alquanto la buona donna, che gli narrò l'episodio biblico di Elì. Dopo gli chiese: «Dove dunque sei stato?» Egli ricominciò a narrare. Il gattino gli si era arrampicato sulle spalle e gli leccava le orecchie, dandogli un solletico strano che lo faceva, egli non sapeva perché, pensare a Margherita. Mentre raccontava il volgare scherzo del Carchide, entrò Nanna, che zia Tatana aveva mandata a comprare droghe e confetti per ornare il dolce. Ella puzzava di vino, aveva le sottane lacere, in modo che le si scorgevano le gambe legnose e violacee, ed era ributtante più del solito. «Ecco qui», disse, estraendo dal seno i pacchettini delle droghe e fermandosi ad ascoltare i discorsi di Anania. «Hai sentito?» esclamò ingenuamente zia Tatana. «Quell'immondezza di Francisco Carchide vuole sposare Margherita Carboni!» «Non è così!» disse Ananya irritato. «Non capite niente!» «Sì!» disse Nana. «Io lo so, egli è pazzo! Ha chiesto la mano delle figlie del medico! Voleva o l'una o l'altra! L'hanno cacciato via col manico della scopa! Ora vuole Margheritina, perché prendendola la misura delle scarpine le ha stretto il piede!» «Doveva dargli un calcio!» gridò Ananya balzando in piedi col gattino intorno al collo. «Un calcio sul viso!» Nanna lo guardò. I suoi piccoli occhi rifulgevano stranamente. «Ecco!» disse svolgendo i pacchettini con le mani tremolanti. «È quel che dissi io. E poi c'è anche un militare, un ufficiale, un generale, non so, che vuole sposare Margherita. Ma io dissi no! Ella è una rosa e deve sposare un garofano, freschi entrambi. Prendine dunque uno!» S'avvicinò ad Ananya porgendogli i confetti, ma gli balzò indietro gridando: «Puzzate come una botte, lontana da me!» Nanna traballò. Qualche confetto cadde e rotolò sul pavimento. «Il garofano mio», disse ella carezzevole, nonostante le cattive parole di Ananya, «sei tu il garofano di Margherita, tu dunque parti? Va, studia, diventa dottore!» Ananya si curvò, raccolse i confetti, poi rise e disse tutto felice: «Mi raccatteranno così le ragazze, non è vero?» E si mise a ballare col gattino fra le braccia, ma d'improvviso ridiventò cupo. Chi era il militare che voleva sposar Margherita? Forse quel capitano dal collo rosso che a teatro gli aveva detto con disprezzo: «La finisca dunque?» Improvvisamente gli balenò al pensiero una visione tormentosa. Margherita sposa d'un uomo giovane e ricco. Margherita perduta eternamente per lui. Depose il gattino per terra e fuggì. Si chiuse nella sua camera, s'affacciò alla finestra. Gli pareva di soffocare. Non era stato mai geloso, né aveva mai pensato che Margherita potesse sposarsi così presto. «No, no», pensava, stringendo e scuotendo la testa fra le mani. «Non si deve sposare. Bisogna che aspetti finché...» «Ma perché dovrebbe aspettare? Io sono un bastardo. Io sono il figlio di una donna perduta. Io non ho altra missione che quella di cercare mia madre e di ritrarla dall'abisso del disonore. Margherita non può abbassarsi a me. Ma finché non avrò compiuto la mia missione, ho bisogno di lei come di un faro. Dopo posso morire contento.» E non pensava che la sua missione poteva prolungarsi indeterminatamente senza esito, e l'idea che, rinunziando alla sua missione, avrebbe potuto sperare nell'amore di Margherita gli sembrava mostruosa. Il pensiero di ritrovare sua madre cresceva e si sviluppava con lui, palpitava col suo cuore, vibrava coi suoi nervi, scorreva col suo sangue. Solo la morte poteva sradicarlo, questo pensiero, ed appunto alla morte di sua madre egli pensava quando desiderava che il loro incontro non si avverasse. Ma anche questa soluzione, o il desiderio di questa soluzione, gli sembrava una grande viltà. Più tardi egli si domandò se era stata la sua natura sentimentale a creargli il pensiero della sua missione, o se questo pensiero aveva formato la sua natura sentimentale. Ma alla vigilia della sua partenza egli accettava ancora le sue sensazioni ed i suoi sentimenti senza analizzarli, ed accettandoli così come da bambino non faceva che meglio radicarli nella sua anima e nella sua carne, in modo che nessuna logica e nessun ragionamento cosciente avrebbero poi potuto strapparglieli. Passò una notte febbrile. Era già lontano il tempo quando egli si contentava di veder Margherita nei piccoli viali dell'orto, senza badare al colore dei suoi capelli e alla forma del suo busto. Si svegliò, s'alzò e aprì la finestra. L'alba gli parve vicina. Il cielo era limpido, sopra una guglia nera nell'ortobene tremolava una stella rossastra, simile ad una fiammella su un candelabro di pietra. I galli cantavano, rispondendosi l'un l'altro con una gara di gridi rauchi, e parevano indispettiti reciprocamente di ciò che gridavano, e tutti contro la luce che non arrivava. Ananya guardava il cielo e sbadigliava. Ad un tratto un brivido di freddo lo investì dai piedi alla testa. Oddio, che accadeva in lui? Gli pareva che qualche cosa volesse staccarglisi dall'anima, restare sotto quel cielo davanti al monte selvaggio le cui creste servivano da candelabri alle stelle. Come il viandante oppresso da un carico troppo grave vuol liberarsene in parte onde poter continuare la sua strada, così egli sentiva il bisogno di lasciare un po' del suo segreto a Margherita. Chiuse la finestra e sedette davanti al tavolino, tremando e sbadigliando. «Che freddo!» disse a voce alta. Il sonetto che gli voleva mandare a Margherita era già copiato a stampatello su un foglio di carta rosea rigata trasversalmente di viola. Eccone la traduzione in prosa. Una bellissima Margherita cresceva in un verde prato. Tutti i fiori l'ammiravano, ma specialmente un ranuncolo pallido ed umile, cresciutole accanto, moriva d'amore per lei. Ed ecco, in una splendida giornata di primavera, una bellissima fanciulla andava a passeggiare nel prato, coglieva la margherita, la baciava, la poneva sul morbido seno, mentre senza avvedersene schiacciava l'infelice ranuncolo che d'altronde, privato dell'adorata vicina, si sentiva beato di morire. Rileggendo i versi, il poeta provò una tristezza dispettosa. Vedeva al posto della simbolica fanciulla un capitano dei carabinieri dai baffi provocanti. Ripiegò il foglio, ma restò a lungo indeciso se doveva chiuderlo o no nella busta. Che avrebbe pensato Margherita? Avrebbe ricevuto lei il sonetto? Sì, perché quando il postino batteva al portone tre colpi terribili che parevano picchiati dalla ferrea mano del destino, Margherita correva lei a ricevere la posta. Bisognava però che ella fosse in casa nelle ore in cui passava il postino, cioè verso mezzogiorno e a sera. A mezzogiorno ella certamente era in casa. Occorreva dunque impostar subito il sonetto. Un'agitazione febbrile invase Anania. Senza esitare oltre, uscì e camminò come un sonnambulo per le straducole buie e deserte. Rasentava i muri, pauroso d'essere riconosciuto nonostante il buio, e appena impostata la lettera si mise a correre. Ma non poté rientrare in casa, gli pareva di soffocare. Aveva bisogno d'aria, di immensità. Scese verso lo stradale di Orosei, risalì il Ciglione e solo quando si trovò ai piedi dell'Ortobene respirò, aprendo le narici come un puledro sfuggito al laccio. Avrebbe voluto gridare di gioia e di spasimo. Albeggiava. Tenui veli azzurrognoli coprivano le grandi valli umide. Le ultime stelle svanivano. Non sapeva perché. Anania ripetiva i versi. «Care stelle dell'orsa, io non credea». E cercava di ricacciare da sé il pensiero di ciò che aveva fatto, mentre se ne sentiva felice fino allo spasimo. Prese a salire l'Ortobene, strappando fronde, ciuffi d'erba, lanciando pietre e ridendo. Pareva pazzo. I cespugli odoravano. Il cielo, dietro l'enorme scoglio cerulo di Monte Albo, diventava in color di ciclamino. Anania si fermò su una roccia, guardò l'immensa chiostra azzurra delle montagne lontane battute dal riflesso delicato dell'aurora e ridiventò pensieroso. Addio! Domani egli sarebbe al di là delle montagne e Margherita penserebbe invano all'ignoto ranuncolo che l'amava e che era lui. Ed ecco una cinzia cantò nel suo nido selvaggio, nel cuore d'un elce, e nella sua nota tremolò tutta la poesia del luogo solitario. Anania ricordò allora il canto di un altro uccellino entro l'umido fogliame d'un castagno. In una lontana mattina d'autunno, lassù, lassù, in una di quelle montagne dell'orizzonte, rivide un bimbo che scendeva lieto la china, ignaro del proprio triste destino. Anche adesso, pensò rattristandosi, anche adesso sono lieto di partire e chissà invece che cosa mi aspetta. Rientrò a casa, pallido e triste. «Ma dove sei stato, Galanumeu? Perché sei uscito prima dell'alba?» chiese zia Tatana. «Datemi il caffè», disse egli aspro. «Ecco il caffè. Ma che cos'hai, cuoricino amato? Sei pallido. Rimettiti, riprendi colore prima di recarti dal padrino». «Come? Scuoti il capo? Non andrai stamattina dal padrino? Cosa guardi? C'è qualche formica nel caffè? Egli guardava fisso la piccola scodella rossa filettata d'oro che serviva esclusivamente per lui. Addio, piccola scodella. Ancora domani e poi addio. Le lacrime gli salivano agli occhi. Andrò più tardi dal padrino, ora finisco di preparare la roba, disse piano piano, come parlando alla scodella. E se non ci rivedessimo più, chiese poi alla donna, se io dovessi morire prima del ritorno, forse sarebbe meglio. Perché dobbiamo vivere a lungo? Già che si deve morire, è meglio morire presto. Zia Tatana lo guardò, fece un segno di croce per aria e disse: tu hai fatto cattivi sogni stanotte, perché parli così, agnellino senza lana? Ti fa male il capo? Voi non capite niente, proruppe egli balzando in piedi. Entrò nella sua cameretta e cominciò a riporre in una piccola valigia i libri e gli oggetti più cari e di tanto in tanto volgeva gli occhi alla finestra aperta, nel cui sfondo si scorgeva un lembo di cielo autunnale che pareva una tela graziosamente dipinta, una pianura bianchiccia con un laghetto azzurro. Che avrebbe egli veduto dalla finestra della cameretta che l'aspettava a Cagliari? Il mare. Il mare vero. Le lontananze infinite dell'acqua azzurra sotto le infinite lontananze del cielo azzurro. Tutto quell'azzurro veduto e desiderato lo rasserenò. Si pentì d'aver contristato zia Tatana, ma che poteva farci? Sì, egli sentiva d'essere ingrato, ma i nervi sono nervi e non si può loro comandare. Però egli non vuole essere completamente ingrato, no. Lascia la valigia, i libri, le scatole, si precipita in cucina, dove la buona donna scupa, con aria tra melanconica e filosofica, forse pensando alle parole funebri dell'agnellino senza lana. Le va sopra, stringe lei la scopa in uno stesso abbraccio e le trascina in un giro vorticoso di ballo. Oh, cattiva lana, che cosa c'è? Grida la vecchia palpitando di gioia, ma sul più bello Anania scappa correndo e imitando lo sbuffare del treno.
Paola Pitagora ha letto Cenere di Grazia Deledda, a cura di Fabiana Carobolante, con Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.